Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, stiamo leggendo ancora l'enciclica di San Giovanni Paolo II, Redemptoris Custos. Ecco, si parla ovviamente di San Giuseppe, il custode del Redentore. Colui che, diciamo, nella Sacra Famiglia è insomma, il punto di riferimento, la luce divina, ecco, per la guida, sì, certamente interiore, spirituale, ma anche pratica della Sacra Famiglia, mentre la Madonna è ripiena di grazia, è la fonte della grazia, è, diciamo, il motore di tutto. Ecco, invece, ecco, però la guida, ecco, spetta a San Giuseppe, perché questo è l'ordine divino. Come la guida della Chiesa spetta ai sacri pastori, spetta al consorzio dei laici, come ecco, dice chiaramente la lettera di San Clemente ai Corinzi. Ecco, questa lettera ai Corinzi, Corinto, la società ecco, un po' tumultuosa, già Paolo doveva combattere le varie fazioni che c'erano nella comunità cristiana. Io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Paolo. E quindi, insomma, si era riproposta al tempo di Clemente, qualche anno dopo, Paolo, quindi siamo sempre alla fine del primo secolo, ecco, la questione, ecco perché a Corinto i sacerdoti venivano, ecco, deprivati della loro autorità. Ecco, della loro autorità sulle comunità. I laici prendevano il posto dei sacerdoti. Ecco, già allora, vedete, c'erano questi problemi. Non era solo la sinodalità che voleva fare dei laici, ecco, i veri responsabili delle comunità. Era proprio, ecco, il senso forse democratico che c'era nella democrazia ateniese. Che si voleva estendere alla Chiesa, ma il Papa si oppone, Clemente si oppone, non si può fare così, perché l'ordine è stabilito da Dio, che sono i presbiteri, quindi i sacerdoti, che sono stabiliti a guida della comunità, come Cristo è capo degli apostoli e come Dio Padre, ecco, insomma, la fonte, ecco, primaria, ecco, l'ordine della Trinità, il primo, il principio, in principio era il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Quindi c'è un ordine gerarchico, no? Che non è negativo, è l'ordine delle cose, ma del resto la natura è tutta ordinata, no? Che senza chiedersi il perché lo è e basta. Ci sono le fonti di approvvigionamento, le piante per gli animali per gli uomini, insomma c'è un ordine gerarchico anche qua, ecco, non di dominio, ma diciamo di vita, no? Di servizio, di uso. Ecco. Tutti hanno la loro dignità, però ognuno serve all'altro, insomma, in una scala gerarchica. No? Ecco, non c'è la democrazia, in natura non esiste. No? Ecco. È esistita in certe società, ma sempre con un responsabile delegato, no? Quindi non è che tutti governano, tutti fanno tutto, assolutamente no. Ecco. Che nella democrazia ateniese Pericle, il grande Pericle, era lui, il delegato per governare, per fare la guerra, per decidere la politica, l'economia, l'amministrazione della società. E quindi ecco qua che tutto si doveva decidere in un certo modo, si doveva decidere senza che, ecco, che ci fosse, ecco, un disordine, ecco, tra le varie fazioni. E così è la vita della casa di Nazareth. Il carpentiere, ecco, dipende, ecco, da Dio e per questo, per la sua interiorità, per la grazia che riceve da Dio, può, effettivamente fare quello che fa. Ecco, può effettivamente fare quello che fa. È un silenzio che svela in modo speciale il profilo interiore di questa figura. I Vangeli parlano esclusivamente di ciò che Giuseppe fece, tuttavia consentono di scoprire nelle sue azioni, a volte dal silenzio, un clima di profonda contemplazione. Giuseppe era in quotidiano contatto col mistero nascosto da secoli, che prese dimora sotto il tetto di casa sua. Questo spiega, ad esempio, perché Santa Teresa di Gesù La grande riformatrice del Carmelo contemplativo si fece promotrice del rinnovamento del culto di San Giuseppe nella cristianità occidentale. Invece sta, c'è un motivo serio, un motivo vero per cui San Giuseppe, ecco, è patrono, ecco, della Chiesa, patrono della vita religiosa, patrono, ecco, della famiglia, patrono anche della buona morte, presiede a tutte queste realtà, perché c'è un motivo profondo, ecco, di unione con Dio, ecco, di respirare, di fare le cose di Dio, e allora, ecco, certamente queste cose gli danno la possibilità anche di, ecco, guidare in modo speciale, unico, eccelso, la Santa Famiglia, ma anche la Chiesa, ma anche la Chiesa di Cristo. Ecco, allora dobbiamo riferirci a San Giuseppe, vedere la sua vita, guardare la sua vita, guardare la sua esperienza, per, ecco, anche noi essere in comunione con Cristo, ecco, essere guide, ecco, per quanto ci compete, della vita cristiana, ecco. E soprattutto di noi stessi, del nostro corpo, ecco, della nostra vita spirituale, della nostra partecipazione alla Chiesa, essere guida, no? Ecco come ha fatto San Giuseppe, nel più, ecco, diciamo, severo silenzio, no? Perché nell'ascolto della parola di Dio, nell'ascolto assiduo, operoso della parola di Dio, non si poteva fare altrimenti, perché senza l'ascolto della parola di Dio, ecco, non c'è guida della comunità. Ecco, senza questo, senza il sacrificio totale che Giuseppe fece di tutta la sua esistenza, le esigenze della venuta del Messia nella propria casa, trova la ragione adeguata nella sua insondabile vita interiore. Ecco, insondabile, perché noi non la sappiamo. Ecco, sappiamo dei sogni che ebbe San Giuseppe, 3 volte avvisato il sogno prima, a prendere con sé Maria, poi fuggire in Egitto, poi ritornare dall'Egitto, avvisato sempre in sogno. No? Ecco, sono 3 volte che noi, ecco, vediamo San Giuseppe obbediente a questi moti della sua vita interiore, un uomo di altissima spiritualità, se aveva questo contatto diretto con il Signore, contatto diretto con Dio. Per cui le grandi decisioni riguardanti la famiglia, riguardanti, ecco, la vita spirituale, riguardanti proprio il moto, ecco, la famiglia doveva avere il luogo dove doveva stabilirsi, certamente dipendono soprattutto dalle grazie che lui riceve continuamente nel silenzio della sua vita spirituale. Quindi, il sacrificio totale che Giuseppe fece, di tutta la sua esistenza, le esigenze della venuta del Salvatore nella propria casa, trova la ragione adeguata nella sua insondabile vita interiore, ecco, insegnamento di Paolo VI, 1969, dalla quale vengono a lui ordini e conforti singolarissimi, e derivano a lui la logica e la forza proprio delle anime semplici e limpide, delle grandi decisioni. Cioè, il mondo può andare per conto suo, beh, il mondo era corrotto, corrottissimo, no? L'impero, ecco, nella sua massima espressione, a massima potenza, quella di Ottaviano, e poi di Tiberio, poi di Nerone, Caligola, Claudio, insomma, non era proprio l'espressione di purezza, no? Gli imperatori, spesso e volentieri, venivano assassinati, come oggi i presidenti degli Stati Uniti o gli candidati, no? Alle elezioni addirittura vengono assassinati. Siamo più o meno a livello dell'impero romano, grazie, come corruzione, no? Ecco, veramente come impero mafioso, senza norme morali, veramente, solo norme di potere, no? Logiche di potere economico, stringente, di guadagno, di interesse, no? Ecco, di alcuni gruppi che influenzano la politica, come era al tempo dell'impero romano, e certamente c'erano questi grandi senatori, grandi proprietari terrieri che influenzavano la politica, pagavano, stipendiavano eserciti, e quindi anche comandanti militari, poi questi con la loro forza militare diventavano imperatori, però poi venivano, cadevano in disgrazia, ecco. venivano assassinati ed ecco allora che si ripresentava il problema politico, no? Quando non ci sono principi saldi, no? In una società c'è questa fluidità, ecco, questa decadenza, ecco, sia morale, sia giuridica, sia istituzionale. Ecco. E allora, in questa realtà purtroppo di andirivieni, no? Ecco, etico, sociale, morale, che non indica la stabilità. Ecco, invece c'è San Giuseppe con la sua forza morale, San Giuseppe con la sua interiorità, San Giuseppe con la sua fede, che riesce a essere veramente un grande esempio per tutti, è un grande riferimento per la Santa Famiglia, ma per tutti quelli che poi seguiranno il suo esempio, che seguiranno Gesù, che seguiranno, ecco, la vita cristiana, la vita morale cristiana. Questa sottomissione a Dio, che è prontezza di volontà nel dedicarsi alle cose che riguardano il suo servizio, non è altro che l'esercizio della devozione, la quale costituisce una delle espressioni della virtù della religione. Ecco, se uno è religioso è anche guida, se uno è religioso è anche sapiente, se uno è religioso è anche forte e prudente nel prendere delle decisioni, anche gravi, anche dure, ecco, per il bene di tutto il popolo, anche sofferenti, anche sofferte, però è quello che chiede il Signore. Ecco, la comunione di vita tra Giuseppe e Gesù ci porta a considerare ancora il mistero dell'incarnazione proprio sotto l'aspetto dell'umanità di Cristo, strumento efficace della divinità in ordine alla santificazione degli uomini. In forza della divinità, le azioni umane di Cristo furono per noi salutari, causando in noi la grazia sia in ragione del merito sia per una certa efficacia. Ecco, le azioni divine sono azioni dell'uomo. Ecco, Dio e l'uomo si coniugano, si congiungono. Ecco, niente, anche la politica, no? Ecco, l'arte di governare dovrebbe essere uno strumento divino. Bisognerà aspettare secoli e secoli ancora prima che, ecco, la politica diventi cristiana, non sia oggetto di abusi, ecco, di stragi, di stermini, solo per il piacere dell'imperatore, per l'interesse dell'imperatore, no? Ecco come succedeva sotto l'impero romano, grandi stragi, grandi torture, i processi farsa, finti, no? A danni soprattutto dei cristiani, ma anche degli schiavi, anche di altre categorie non protette. Ecco, l'abuso era la legge, anche se ecco, i romani si vantavano di essere i tutori della legge, della lex, dello ius, però summum ius, summa iniura, quando lo strumento della legge messo in mano alla massima autorità, basta vedere il processo di Pilato, Pilato riconosce l'innocenza di Gesù, è un bravo romano, un bravo giurista, però poi la pratica che fa di questa analisi giuridica, di questo, diciamo, di questa sua connessione al diritto è tutta negativa, perché condanna a morte un innocente, lui lo sa benissimo, si lava le mani per dire, beh, io insomma, non mi ritengo responsabile di questo, siete voi che me l'avete chiesto, però sei tu che l'hai condannato a morte, insomma, quindi tanto lavaggio non c'è, ecco. Tanta purificazione è una cosa veramente solo esterna. Perché il diritto, nella sua etica, ecco, che poi è cristiana, l'etica è solo cristiana, tutto viene da Dio, tutto viene da Cristo. Ecco, il vero diritto implica la coerenza tra il pensiero e l'azione. È inutile che nel pensiero tu riconosci una verità e poi non la segui, no? Nella pratica. Questo è proprio il contrario di quello che insegna il Signore. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E allora Giuseppe, in questo mondo sconvolto dagli abusi, dalla prepotenza, dalla violenza, dai gruppi di potere, dalle varie mafie che ci sono al potere, lui vive la coerenza, ecco, la coerenza dell'obbedienza a Dio, dell'obbedienza a Cristo, della formazione della famiglia, pure allora, insomma, i romani, la famiglia, sì, era monogamica, era riconosciuta dal diritto, regolamentata dal codice, insomma, il codice civile, si può dire, no? Però uno poteva sciogliersi, svincolarsi, insomma, ecco, poteva prendere quante mogli voleva, purché una per volta, ma avere figli di qua e di là, anzi esporre addirittura i figli, abbandonarli, no? Ecco, quindi ammazzarli se voleva, ecco, purché non fossero giunti alla maggiore età, ecco, e tutto questo era romano, tremendamente romano, no? Purtroppo era così. Quindi nessun tutela della donna, nessun tutela dei bambini, dei figli, dei feti, nulla, no, proprio, era solo la forza, no? La forza e il pater familias che era legis perito, autore del diritto, di vita e di morte dei propri familiari. Beh, il cristianesimo ha cambiato molto, purtroppo stiamo tornando al paganesimo romano pre-cristiano, la violenza come unica arbitra di vita, ecco, l'Unione Europea si sta incamminando verso questa barbarie, no? Con il Parlamento Europeo che riconosce il diritto di aborto, quindi il diritto di ammazzare i bambini, no? Probabilmente anche dopo la nascita, perché se si arriva al nono mese, no? Nono mese come termine del diritto di aborto, si può arrivare facilmente anche al decimo, anche al undicesimo, dodicesimo, quindi uccidere anche post partum, come facevano i romani esattamente, ammazzavano i bambini appena nati, se non servivano, era lecito insomma ammazzarli, no? Farne materiale di altro uso e consumo. Bene, ci fermiamo qui per la nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe nel Redentoris Custos, l'esortazione apostolica post-sinodale di San Giovanni Paolo II che, nel centenario della Quamquam Pluries Encyclica fondamentale di Papa Leone XIII, sulla figura di San Giuseppe, sul suo patronato universale, soprattutto patronato verso i lavoratori. Per cui la festa di San Giuseppe è stata inserita nel calendario liturgico come solennità all'inizio. Adesso è solo memoria facoltativa, ma prima era festa di prima classe, c'era la gloria, era festa obbligatoria, festa di precetto, si può dire. Quindi anche i cristiani il 1º maggio dovevano andare a messa. Oggi è diventata una festa solo dei lavoratori, sembrava che la Chiesa facesse concorrenza diciamo, ai lavoratori e mettevano il lavoro al di sopra di tutto. un dogma. Certamente non è il lavoro, soprattutto è Dio che è l'autore del lavoro, perché il primo lavoratore è Dio. Se non avesse lavorato lui, creandoci, ecco, noi non esisteremmo, quindi non è il lavoro, il principio fondamentale dell'essere umano. Questa è una bussola, è anche una bestemmia, diciamo così, quasi se Dio non, come se Dio non esiste, il principio primo dell'essere, cioè il principio quindi di ogni lavoro, no? Motore immobile, diceva Aristotele. Non c'è, siamo noi che facciamo, questo veramente è il peccato originale, no? Dire che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro è come dogmatizzare il peccato originale. E così anche la festa del lavoro, infatti sono feste molto blasfeme, si fanno spettacoli blasfemi, osceni, no? Durante il 1º maggio, sì, alle volte c'è anche buona musica che fanno sul palco lì del 1º maggio, lì a Roma, ecco, ma tutta Italia vengono. Sentire questi autori, questi cantanti, però per lo più ci sono anche manifestazioni blasfeme, perché è una festa blasfema, in effetti, no? Che nega Dio, nega Dio, nega Dio per principio, no? Quindi si oppone a Dio, insomma. Ritorna al peccato originale, non morirete affatto, se mangerete dell'albero, del frutto dell'albero, diventerete come Dio. Ecco, insinua sempre questo pensiero. Noi di Dio non abbiamo bisogno perché facciamo anche meglio di Lui, no? Siamo migliori di Dio, no? Quindi non è proprio la negazione, è proprio l'avversione, no? Cioè Dio c'è, però io sto meglio di Lui, sono più bravo, eh? È il grande superbo, no? L'orgoglio di Lucifero che si contrappone all'uomo, no? All'uomo moderno. Ecco, si contrappone a Dio, cioè l'orgoglio di Lucifero si contrappone a Dio, anche nell'uomo moderno, ecco, l'uomo moderno è proprio un luciferino, diciamo così, le filosofie, no? Poi l'uomo in sé magari è un povero disgraziato, un povero diavolo che crede ancora, si sforza di credere, poveraccio, nonostante le istituzioni, l'università, la cultura, è tutta contraria a Cristo, tutta contraria a Dio, è proprio il capovolgimento di quello che era fino a un secolo fa, 2 secoli fa, no? Quando ancora veramente anche i templi della cultura, ecco. Persino gli scienziati, pensiamo a Newton, insomma, o a Cartesio, erano grandi credenti, no? Non mettevano assolutamente in discussione la fede, era la cosa principale, ma anche Galileo, ma che si oppone? Oggi lo fanno come maestro oppositore della fede, no? Del cristianesimo, invece lui era un credente umile, no? Devoto, aveva anche una figlia suora consacrata che pregò per lui, per espiare, addirittura non fece no? la punizione che gli dette la Santa Sede, che era non so di quante Ave Maria doveva dire, non lo so, ecco. Non la fece lui, ma la fece la figlia, e quindi non fece proprio nulla, diciamo, di quella pena che gli comminò, piuttosto simbolica, diciamo, no? La Santa Sede per le sue idee, diciamo, sulle macchie solari, ecco, sul modo degli astri, dei pianeti, insomma, che in un certo senso contraddicevano la Bibbia, no? Ma non era tanto questo il delitto di Galileo, cioè contraddire la Bibbia, era che lui diceva che bisogna cambiare la scrittura perché è sbagliata. La scrittura ha una sua configurazione storica, anche culturale, letteraria, no? Non è che bisogna rispettarla così com'è, un documento, bisogna rispettarlo così, poi si può interpretare certamente in maniera diversa, diversificata. Però il documento deve rimanere quello, perché l'originale è quello. Non è che si può cambiare l'originale perché non ci piace, no? Questa è proprio una delle leggi della filologia, no? Della scienza filologica. Il testo va rispettato, anche se sembra che presenta qualche errore, no? Ma appunto si può dire in nota che c'è un errore, ma oppure si può dire secondo la concezione del tempo, ecco. Ma non che bisogna cambiare il testo, perché non ci piace, no? Giustamente, questo è un abuso, proprio da un punto di vista scientifico. E quindi questo era veramente, no? Quello per cui Galileo era stato un po' condannato dal Santo Uffizio. Ma le teorie scientifiche, si sa, hanno i loro criteri, insomma, no? nel fatto che non si possono mescolare le due discipline perché vanno con criteri diversi, quelli della scienza e quelli della fede. Quindi, ecco, diciamo, San Giuseppe rimane patrono dei lavoratori perché ha santificato il lavoro, si è santificato con il lavoro, ha accolto il lavoro quale dono di Dio, proprio come diceva San Francesco, no? I frati, quelli che hanno la grazia di lavorare, lavorano con fedeltà e devozione. Quindi tutti devono lavorare, quelli che possono, ovviamente, che sono abili, certo, quelli che sono disabili, poveracci, faranno un altro tipo di lavoro, no? Faranno un lavoro più, che ne so, ecco, meno impegnativo fisicamente, però quelli che possono devono, ecco, perché il Signore gli ha dato questa grazia, ecco, semplicemente per questo, ecco. Non perché qualcuno li costringa, ma perché hanno questa potenzialità. Allora, se uno ha delle potenzialità come una macchina, no? La macchina è bella costruita, bella, perfetta, col motore, tutto splendente, nuovo, è ruggente, e poi sta ferma. E beh, allora è inutile che ci sta per essere solo esposta, insomma, subito. Insomma, oggi il sesso femminile è proprio veramente esposto, mercificato, no? Nella sua bellezza. Però la funzione principale, la missione che ha, no? Quella di essere appunto generatrice di vita, no? Educatrice, non ce l'ha più, no? Perché appunto è fatto solo estetico ormai, no? Una sessualità. E quindi veramente si perde proprio il senso delle cose, si perde il senso della vita che scorre, ecco, dentro di noi per opera di Dio. Ecco, San Giuseppe, quindi patrono del lavoro, ci ricorda la grandezza del lavoro, la bellezza del lavoro, la santità e anche la sacralità del lavoro. Ha sperimentato l'amore della verità, cioè il puro amore della contemplazione, della verità divina che radiava di Cristo e anche l'amore puro del servizio. Cioè, ecco, da che cosa ha preso il suo lavoro? Dalla verità, cioè da Cristo. Ma dice no, noi diremmo no, oggi l'ha preso dai suoi genitori oppure dai fabbri da cui è andato a fare a scuola, ha imparato, no? Scuole di perfezionamento professionale, si direbbe oggi. Sì, tecnicamente è così, ma le capacità che ha per mettere in pratica questo è da chi gli vengono? È un mistero, no? Mistero di Dio. Non tutti hanno le stesse capacità, per esempio un musicista che suona il pianoforte, ha le dita molto delicate, addirittura assicurate, perché se le perde guai non può più lavorare, no? Non è che si metta a fare il falegname, non lo farà mai, no? Perché se no perderebbe quella sua abilità nel fare quell'altro mestiere. Pure il falegname non si mette a fare, non so, il commesso al supermercato, perché c'è una grande capacità manuale, no? Abilitato, ecco, questa tecnica, ha sviluppato questa tecnica di produzione, quindi insomma fare il commesso, beh, sembra una cosa un po' riduttiva rispetto alle sue capacità che possono produrre, creare, insomma, no? Allietare la creazione con le sue espressioni, i suoi monumenti, no? E quindi ognuno deve fare quello per cui è stato chiamato. Grande filosofo e pensatore, sperando sia cristiano, perché sennò è un pensatore pazzo e che va fuori strada. Ecco. Da quando il Signore ha illuminato le menti, i filosofi dovrebbero essere cristiani, no? E quelli che si oppongono è perché sono ribelli, ecco. Non capiscono il valore di Gesù, non capiscono la salvezza, oppure si sono ribellati. Ecco. I massoni che si unirono in una lega compatta per distruggere la Chiesa nel 1717, il patto massonico nacque allora, no? Atei, satanisti, insomma, no? Razionalisti, anticristiani, anticlericali. Si unirono tutti in questa grande associazione. L'unico scopo, una società molto variegata, la massoneria, no? Però lo scopo principale che lega tutti i massoni di tutte le obbedienze del mondo, che sono tantissime, no? È proprio la distruzione della fede in Cristo, no? Ecco, la distruzione della Chiesa cattolica. Chissà che poi le altre chiese no, no? Sono protestanti, anzi, molti protestanti sono massoni, no? Ecco. Ammirati massoni, onorati massoni, ecco, protestanti, buddisti, insomma, no? Ecco. Insomma, appartenenti ad altre religioni, anche islamici, sì, ci sta, l'islam massone, ecco, Invece i cattolici, gli unici che hanno preso posizione, purtroppo ci sono anche tra i cattolici ormai, no? Tanti massoni, e vivono però una contraddizione in termini, perché la Chiesa vieta esplicitamente a tutti i suoi figli di entrare nella massoneria, cioè in associazioni anticattoliche, no? Come dice il diritto canonico. Ecco. E invece ci entrano lo stesso, e quindi vivono uno stato di contraddizione interna spaventoso, no? Una duplicità di vita, no? Fanno vedere di non essere massoni, invece lo sono, no? Fanno vedere di essere cristiani, cattolici persino, magari celebrano le messe, no? Sono vescovi, ecco, cardinali, forse anche papi, non lo so, ecco, alcuni hanno insinuato anche questo, insomma, alcuni papi, di aver intravisto simboli, formulazioni e modi di essere massonici, e comunque non si pensa, cioè, uno stato veramente grande di peccato, no? E questo è un po' il dramma del nostro tempo. Invece San Giuseppe, ecco, ci abbiamo detto che ci ricorda l'unità tra verità e amore. Amore non è in contrasto con la verità, no? Se tu ami è perché capisci la verità. E l'amore non è in contrasto con la verità. L'amore è espressione pratica della verità. Se tu non hai capito la verità, che cosa fai? Se tu non hai capito cosa devi fare di giusto, cosa fai? Fai cose sbagliate, no? Puoi sbagliare magari nella concezione della verità senza rendertene conto, no? E allora devi dalla tua via. Ecco, però, ecco, solitamente quelli che aderiscono con tutto il cuore alla verità, poi vivono, perché la verità è carità, è la prima carità. Caritas in veritate, no? Diceva il Papa Benedetto XVI, è la prima forma di carità, è la verità. Se tu non la dici, non la vivi, non la fai, allora purtroppo, ecco, non puoi neanche, diciamo, essere, ecco, nella pratica obbediente, ecco, ai divini misteri, no? Cercherai, ti sforzerai di farlo, ecco, però non ci riuscirai, che non hai chiaro che cosa vuole il Signore, che cos'è il Signore, no? Cos'è la verità sull'uomo, definitiva, ultima, assoluta. E quindi, diciamo, non puoi comprendere quello che è giusto davanti a Dio. Giuseppe invece si pone in una perfetta correlazione tra Dio e il lavoro, no? Ecco, vive un equilibrio perfetto anche nella famiglia, no? Ecco, i rapporti con la Madonna, con Gesù, ecco, un equilibrio perfetto, perfettissimo, ecco, perché nella verità è l'uomo giusto che conosce la verità, conosce la fede, ecco, che conosce, ecco, no, la grandezza di Dio, la conosce e la vive anche, e insegna a viverla agli altri. In fondo gli ha affidato Gesù perché è il massimo educatore. San Giuseppe è il massimo educatore dell'umanità, non ce n'è nessuno più di lui, perché ecco, Gesù è il massimo degli educandi, diciamo, no? Quindi se è il massimo degli educandi, ecco, ha bisogno del massimo degli educatori come massima relazione. Bene, ci fermiamo qui per la nostra seconda parte della trasmissione nella casa di Nazareth, cari fratelli. Ecco, rinnoviamo il nostro impegno a seguire San Giuseppe nell'amore del Signore e dell'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli di Radio, buon consiglio.